Bentornati carissimi amici ascoltatori, ecco qua il solito vostro Enzo che vi terrà compagnia ancora per qualche minuto anche oggi. Bene, iniziamo quindi subito la nostra settimana di lettura sulla parola di Dio. Vi ricordo che stiamo studiando ormai da qualche sera il libro dei Giudici e durante il nostro ultimo appuntamento, quello di venerdì sera, abbiamo letto insieme riguardo a una battaglia un po' insolita, la battaglia che Gedeone ebbe contro i Madianiti. Siamo arrivati a studiare sul capitolo 8 del libro dei Giudici, come vi dicevo, dove troviamo la continuazione del resoconto di questo giudice, di Gedeone. Qui troviamo gli eventi che accaddero dopo la liberazione che Dio diede a Gedeone sui Madianiti. I figli di Israele sono di nuovo liberi e come risultato prosperano. I Madianiti sono stati inseguiti, sono stati uccisi. Gli Israeliti sono stati benedetti per la prima volta in molto tempo e sono così grati a Gedeone per tutto quello che ha fatto che addirittura vogliono che lui li governi. Dopo la morte di Gedeone, il popolo di Dio abbandona ancora una volta il Signore per seguire Baal. Passiamo così ai capitoli successivi, il capitolo 9 e il 10, in cui vediamo la quinta apostasia e Abimelech che si rende responsabile della guerra civile. Il capitolo 9 racconta la storia di quest'uomo, di Abimelech, il crudele figlio di Gedeone e della sua concubina. Gedeone non avrebbe dovuto avere una concubina e questo errore causò certamente dei guai alla nazione. Leggiamo il nostro testo, iniziando dai primi 6 versetti di Giudici capitolo 9. Abimelech, figlio di Jerubal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e parlò a loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre e disse: «Vi prego, dite ai sichemiti, in modo che tutti odano, che cos'è meglio per voi, che 70 uomini, tutti figli di Jerubal, regnino su di voi, oppure che regni su di voi uno solo? Ricordatevi ancora che io sono vostre ossa e vostra carne». I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti i sichemiti tutte quelle parole, e il cuore loro si inclinò a favore di Abimelech, perché dissero: «È nostro fratello». Gli diedero 70 sicli d'argento, che tolsero dal tempio di Baalberit, con i quali Abimelech assoldò degli avventurieri audaci che lo seguirono. Egli andò alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, 70 uomini, figli di Jerubal. Ma Jotam, figlio minore di Jerubal, scampò perché si era nascosto. Poi tutti i sichemiti e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech, presso la quercia del monumento che si trova a Sichem. Abimelech era molto ambizioso. Aveva sentito che la nazione voleva Gedeone come sovrano. Essendo un figlio di Gedeone, vuole diventare re. Così va dalla gente di sua madre, che sta a Sichem, e li spinge a seguirlo. Poi, per assicurarsi l'esclusiva, decide di eliminare i possibili concorrenti. Così fa una cosa tremenda e crudele: uccide i suoi 70 fratelli, ponendosi sul trono. Uno si salva e ha il coraggio di denunciare l'orrore fatto ai sichemiti. Leggiamo il passo dal versetto 7 al 21 di Giudici, capitolo 9. Jotam, essendo stato informato della cosa, salì sulla vetta del monte Gerizim e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, sichemiti, e vi ascolti Dio. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro, e dissero all'ulivo: "Regna tu su di noi", ma l'ulivo rispose loro: "E io dovrei rinunciare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me, per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?" Allora gli alberi dissero al fico: "Vieni tu a regnare su di noi", ma il fico rispose loro: "E io dovrei rinunciare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?" Poi gli alberi dissero alla vite: "Vieni tu a regnare su di noi", ma la vite rispose loro: "E io dovrei rinunciare al mio vino, che rallegra Dio e gli uomini, per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?" Allora tutti gli alberi dissero al pruno: "Vieni tu a regnare su di noi." Il pruno rispose agli alberi: "Se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su di voi, venite a rifugiarvi sotto la mia ombra, se no esca un fuoco dal pruno e divori i cedri del Libano." Ora, avete agito con fedeltà e con integrità, proclamando re Abimelech? Avete agito bene verso Gerubbaal e la sua casa? Avete ricompensato mio padre di quello che ha fatto per voi? Infatti egli ha combattuto per voi, ha messo a repentaglio la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madian, mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre. Avete ucciso i suoi figli, 70 uomini, sopra una stessa pietra, e avete proclamato re dei Sichemiti Abimelech, figlio della sua serva, perché è vostro fratello. Se oggi avete agito con fedeltà e con integrità verso Gerubbaal e la sua casa, godetevi Abimelech, e Abimelech si goda voi. Se no, esca da Abimelech un fuoco che divori i Sichemiti e la casa di Millo, ed esca dai Sichemiti e dalla casa di Millo un fuoco che divori Abimelech. Poi Jotam corse via, fuggì a Ber, e rimase lì per paura di Abimelech, suo fratello. Alcuni dicono che Abimelech fosse un giudice. In effetti è detto che regnò 3 anni sopra Israele. Anche se fu un pessimo re, Dio gli permise ugualmente di regnare, forse perché, come si dice, i popoli hanno i regnanti che si meritano. Il popolo di Israele voleva che Abimelech regnasse su di loro ed ebbero il tipo di uomo che si meritavano. Guardandoci intorno possiamo vedere come ancora oggi sia valido lo stesso principio. Ora vediamo che Dio giudica Abimelech per la cosa orribile che ha fatto e giudica anche gli uomini di Sichem per averlo fatto re e per averlo sostenuto nella sua scalata al potere. La guerra civile era assicurata, perché c'erano molte persone che non volevano Abimelech come re. Nei versetti fino al 50 possiamo infatti vedere come i rapporti si fanno sempre più tesi e iniziano le imboscate reciproche, iniziano le battaglie fino ad arrivare al triste epilogo che troviamo nei versetti dal 50 al 57. Poi Abimelech andò a Tebes, la cinse d'assedio e se ne impadronì. In mezzo alla città vi era una forte torre dove si rifugiarono tutti gli abitanti della città, uomini e donne. Vi si rinchiusero dentro e salirono sul tetto della torre. Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta per appiccarvi il fuoco. Ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il cranio. Egli chiamò subito il giovane che gli portava le armi e gli disse: «Estrai la spada e uccidimi, affinché non si dica l'ho ammazzato una donna». Il suo servo allora lo trafisse ed egli morì. Quando gli israeliti videro che Abimelech era morto, se ne andarono ognuno a casa sua. Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre, uccidendo i suoi 70 fratelli. Dio fece anche ricadere sul capo degli uomini di Sichem tutto il male che avevano fatto, e su di loro si compì la maledizione di Jotam, figlio di Gerubbaal. Questa è l'orrenda fine di Abimelech, ed anche la triste fine della storia di Gedeone. Dio sollevò Gedeone dalla sua umile posizione per farlo liberatore, per farlo giudice del suo popolo. È triste che un uomo che ha fatto così tanto bene abbia permesso che nella propria vita ci fosse qualcosa che Dio non approvava e che condusse poi la nazione alla guerra, una guerra civile addirittura, in cui troviamo il 7° giudice, Tola, e anche l'8° Jair. Leggiamo i versetti 1 e 2 di Giudici, capitolo 10. Dopo Abimelech, per liberare Israele, vi fu Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Issacar. Abitava a Samir, nella regione montuosa di Efraim. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Cosa fece Tola? Morì e fu sepolto a Samir, abbiamo letto. Non ci viene detto niente delle cose che ha fatto. Anche se fu un giudice in Israele per 23 anni, non c'è una sola cosa che può essere menzionata circa le sue azioni, dalla sua nascita sino alla sua morte. Tutto quello che abbiamo su di lui sono due verbi, nacque e morì. Poi troviamo Jair, l'8° giudice. Ci viene detto di lui nei versetti dal 3 al 5. Dopo di lui vi fu Jair, il Galadita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Ebbe 30 figli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamano anche oggi borghi di Jair, e sono nel paese di Galad. poi Jair morì e fu sepolto a Camon. Tutto quello che ci viene detto di quest'uomo, Jair, è che aveva 30 figli e che comprò ad ognuno di loro un piccolo asino. Doveva essere uno spettacolo vedere quei 30 ragazzi uscire da Galad a dorso di un mulo. Nella storia di Jair possiamo vedere due cose. Primo, prosperità senza scopo e secondo, un prestigio senza potere. In quei giorni un asino era segno di prosperità. La cosa che denotava la ricchezza di un uomo era l'animale che cavalcava. Uno status symbol tipo la macchina di grossa cilindrata ai giorni nostri. Anche il Signore Gesù Cristo entrò in Gerusalemme a cavallo di un asino. Jair era ovviamente un uomo ricco e poteva permettersi 30 asini. Doveva essere un padre benevolo. Forse viziava i suoi figli e dava loro tutto quello che volevano, motorino a 14 anni, macchina a 18, abiti firmati, la carta di credito, il portafoglio ben fornito, per fare un paragone con i giorni nostri. A questo punto possiamo porci delle domande tenendo presente che comprare le cose migliori per i propri figli non è sbagliato in sé. Questi asini portavano, chiediamoci, portavano gloria a Dio? Facevano di Jair un giudice migliore? Portavano benedizione al popolo? Uno di questi figli si dispose poi per servire il Signore? La risposta a queste domande è una sola: no. La prosperità senza scopo è qualcosa che troviamo anche nella società di oggi. Posso chiederti, se mi permetti di fare questa domanda, qual è lo scopo della tua vita? Quello di cui abbiamo bisogno oggi nella nostra vita sono direzione e motivazione. Abbiamo bisogno di una motivazione, e quella di Gesù Cristo è ancora la più grande sfida che possiamo accettare. Ecco che a questo punto si preparano per gli israeliti 18 anni di schiavitù sotto i filistei e gli ammoniti. Torniamo al testo del libro dei Giudici, leggendo dal capitolo 10, versetti 6 e 7. Quindi ripeto la citazione, quindi se hai una Bibbia in casa potresti anche aprirla, magari se vuoi seguire insieme a me. Giudici 6, versetti 6 e 7. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baale e di Astarte, gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro i figli di Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Ammon. Dopo tutte le loro esperienze, gli israeliti avrebbero dovuto imparare che l'idolatria porta solo guai. A causa della loro idolatria vennero di nuovo condotti in schiavitù e servirono i Filistei e gli Ammoniti per 18 anni. La natura umana è portata all'errore. Il profeta Geremia ha detto: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa». E insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Così ci dice il profeta Geremia al capitolo 17 del suo libro, al versetto 9. Gli israeliti si rivolsero ad altri dei, rifiutarono di servire il Dio vivente, ed ecco cosa accadde. L'ira di Dio si accese contro di loro, li diede nelle mani dei Filistei e degli Ammoniti. Qui Israele si trova forse al punto più basso della sua storia. Le cose vanno molto male per il popolo. Leggiamo cosa accade nei versetti dall'8 al 18 da Giudici capitolo 10. In quell'anno questi angariarono e oppressero i figli di Israele. Per 18 anni oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano, nel paese degli Amorei, in Galad. I figli di Ammon attraversarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa d'Efraim. E Israele fu in grande angoscia. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: «Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal». Il Signore disse ai figli di Israele: «Non vi ho liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figli di Ammon e dai filistei? Quando i sidoni, gli amalechiti e i moaniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia. I figli di Israele dissero al Signore: abbiamo peccato, facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi. Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore, che si addolorò per l'afflizione di Israele. I figli di Ammon si adunarono e si accamparono in Galad, eppure i figli di Israele si adunarono e si accamparono a Mispa. Il popolo, i principi di Galad, si dissero l'un l'altro: chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figli di Ammon? Egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galad. 18 anni di oppressione, 18 anni che portarono il popolo di Israele a riflettere sulla situazione che si era venuta a creare e alla causa di ciò che era successo. Il loro peccato aveva portato all'allontanarsi dal vero Dio e così era subentrata l'idolatria. Il Signore mette in chiaro il fatto che, volendo, come li aveva liberati dal popolo d'Egitto e da tutti gli altri nemici incontrati, avrebbe potuto farlo di nuovo, ma in quel momento non voleva. Forse può sembrare un capriccio di Dio, in realtà Dio li sta mettendo di fronte alla realtà e alla conseguenza del loro peccato, alla conseguenza delle loro scelte. Infatti dice: andate a gridare agli altri dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia. Ma gli israeliti insistono e questa volta fanno qualcosa di più. Dimostrano di essere veramente pentiti, liberandosi dagli idoli e iniziando a servire di nuovo il Signore, come è detto al versetto 16, che vale la pena di rileggere. Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore. A questo punto si trovano di fronte alla necessità di combattere contro gli ammoniti, che avevano radunato il loro esercito. Anche Israele radunò l'esercito, ma si trova di fronte a un problema. Chi li guiderà? Colui che lo farà sarà il loro capo. Gli israeliti mancano ora di una guida. Questa è la caratteristica degli uomini o della generazione che si allontana da Dio. Anche oggi gli uomini sono alla ricerca di una guida, ma non riescono a trovarla. Questa fu l'esperienza di Israele. Ora, per avere la guida, si rivolgono a un uomo che in normali circostanze non avrebbero scelto. Nel capitolo successivo, nel capitolo 11 del libro dei Giudici, conosceremo un nuovo personaggio, Jefte, il nono giudice, e vedremo come egli fece un voto avventato. Leggiamo comunque i primi tre versetti del capitolo. Jefte, il galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, e aveva Galad per padre. La moglie di Galad gli aveva dato dei figli, e quando essi furono grandi, scacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna». Jefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui. La prima cosa che vorrei farvi notare è che Jefte era un leader eccezionale, ma ci viene subito detto che si distingueva per qualcosa considerato come un marchio per la società. Era un figlio illegittimo, ma più ancora era il figlio di una prostituta. Proverbi 2, versetto 16, parla della donna adultera, dalla quale il giovane si doveva guardare. Le prostitute erano generalmente delle donne straniere. Gli storici dicono che la moglie di Galad era una gentile, ossia una donna non ebrea. Scrittori giudei l'hanno definita una ismaelita. Così Jefte, quest'uomo, non era altro che il figlio di una prostituta pagana. Per questo motivo era esiliato. Fu scomunicato perché, secondo Deuteronomio 23, versetto 2, la legge di Mosè lo escludeva anche dalla congregazione del Signore. Essere un figlio illegittimo è sicuramente una mancanza, un handicap, ma in molti lo hanno superato. Ci sono stati re, imperatori, generali, poeti che erano figli illegittimi. Ci sono persone che dicono essere figli di Dio, ma in realtà non lo sono. Per usare una illustrazione, sono come figli illegittimi. Non sono nati nella famiglia di Dio, non sono nati di nuovo. Per diventare un legittimo figlio di Dio, dobbiamo credere, dobbiamo avere fiducia nell'opera di Gesù Cristo, come dice proprio l'Evangelista Giovanni. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dopo aver conosciuto Jefte, possiamo leggere i fatti che lo coinvolgeranno e lo porteranno a diventare un giudice in Israele. Faremo questo leggendo i versetti dal 4 all'11 da Giudici, capitolo 11. Qualche tempo dopo avvenne che i figli di Ammon mossero guerra a Israele. Mentre i figli di Ammon erano in guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob. Dissero a Jefte: «Vieni, sii nostro capitano, e combatteremo contro i figli di Ammon». Ma Jefte rispose agli anziani di Galad: «Non mi avete odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia?» Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «Appunto per questo ora torniamo da te, perché tu venga con noi a combattere contro i figli di Ammon, e tu sia a capo di noi tutti che abitiamo in Galad». Jefte rispose agli anziani di Galad: «Se mi fate ritornare da voi per combattere contro i figli di Ammon, e il Signore li dà in mio potere, io sarò vostro capo». Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «Il Signore sia testimone e giudice, se non facciamo quello che hai detto». Jefte dunque andò con gli anziani di Galad. Il popolo lo nominò suo capo e condottiero, e Jefte ripeté davanti al Signore, a Mispa, tutte le parole che aveva dette prima. Gli anziani di Galad, visto l'approssimarsi di una guerra contro gli Ammoniti, fanno a Jefte una proposta. A loro serve un comandante che li guidi in battaglia, e Jefte sembra fare davvero al caso loro. Jefte rende le cose difficili agli anziani di Galad, ma essi devono ingoiare l'orgoglio e accettare i suoi termini. Era umiliante per una nazione appellarsi a quest'uomo precedentemente esiliato. Lui chiarisce subito che, se sarà giudice e li libererà, allora governerà su di loro. Poi, visto che ottiene ciò che chiede, prende in mano la situazione, e quello che succede dopo, beh, forse è un po' tardi per scoprirlo insieme, abbiamo proprio l'occasione di vederlo domani. Quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario, quando potremo vedere, come dicevo prima, ciò che accadrà con Jefte e il suo popolo Israele. Quindi appuntamento a domani. Ciao!